Bene, allora, stasera allora parliamo di evoluzione stellare, quindi riprenderemo un pochino dei concetti che abbiamo visto la volta scorsa sul Sole e poi li estenderemo per vedere anche come una stella nasce, vive e poi prosegue la sua evoluzione. Questo argomento dell'evoluzione stellare è una cosa che è abbastanza una posizione recente, infatti come ho messo una citazione di un video in cui la metamorfosi in cui traspare da queste righe come gli antichi considerassero il cielo come qualcosa di completamente immutabile, eterno e non soggetto ai cambiamenti che affliggono il nostro globo terrestre. Addirittura si pensava che tutta la materia al di sopra della Luna fosse una materia diversa da quella che compone il mondo che conosciamo, quindi c'era terra, aria, acqua e fuoco, che costituivano il mondo tangibile nostro, e poi c'era l'etere, che era un altro elemento misterioso che costituiva tutto quello che c'era di sopra. Adesso le cose, appunto, negli ultimi, diciamo, grosso modo da un secolo e mezzo a questa parte, quindi neanche tantissimo se vogliamo vedere, sono cambiate, e la cosa che impareremo a vedere è che anche per la volta celeste, probabilmente vale più invece un altro detto di Eraclito, che era quello che tutto scorre, cioè anche per le stelle tutto è in continuo movimento. Quindi, dopo questa premessa, possiamo partire, vediamo un pochino di come ci organizziamo. Allora, prima vediamo da dove partiamo, quindi parlando di stelle dovremo capire che informazioni abbiamo in mano per riuscire a costruire tutte le lucubrazioni che seguono. Qui richiameremo alcuni concetti che abbiamo visto la volta scorsa sul Sole e introdurremo di nuovi. Poi entreremo nel merito, quindi vedremo come nasce una stella. Poi dopo la nascita questa stella diventa una stella di età adulta, stabile, e si inserisce, come vedremo, sulla sequenza principale. Questa sequenza principale ha un significato preciso che in parte abbiamo già visto, ma riprenderemo. Ed è una stella che è una fase della vita stellare in cui la stella trascorre la maggior parte della sua vita in un equilibrio stabile e senza scossoni. Poi anche per la stella però avviene il momento, a un certo punto, della resa dei conti, quindi questo periodo di quiete più o meno lungo deve finire, e quindi la stella andrà poi incontro alla sua fine inevitabile. I cammini che adesso le stelle possono prendere verso il loro destino sono diversi a seconda della massa. Infatti vedremo che le stelle di piccola massa semplicemente si spingono, possono avere cambiere in un certo senso, fino ad arrivare al destino delle stelle massicce, che invece esplodono in modo catastrofico, generando anche oggetti come le stelle di neutroni e i buchi neri, che sono eccezionali da tutti i punti di vista. Quindi, ciò detto, possiamo partire e vediamo un pochino di riprendere, spolverare un pochino la lezione del Sole. Ricordiamo, sulla lezione del Sole abbiamo imparato che il Sole è una sfera di gas che si comporta in prima approssimazione come un corpo nero, che conosciamo molto bene nei nostri laboratori, e che ci permette, per esempio, in base alle proprietà del nostro corpo nero, di determinare dalla luminosità e dal colore la temperatura. Abbiamo poi un altro valido aiuto che ci ha consentito di apprendere molte cose sul Sole, che è la spettroscopia. La spettroscopia ci permette di capire qual è la composizione chimica di questi gas stellari, la densità di questi gas e altre notizie interessanti. Per quanto riguarda poi il Sole, abbiamo visto anche che dalle osservazioni dei neutrini solari abbiamo capito che nel Sole avvengono effettivamente delle reazioni nucleari, che sono quelle che tengono in vita il Sole. Poi non ne abbiamo parlato la volta scorsa, però è possibile anche determinare la massa del Sole in base alle leggi di Keplero. Mentre le leggi di Keplero, non so se forse ne hanno parlato. In ogni caso, comunque, per le leggi di Keplero esiste una relazione tra le dimensioni dell'orbita, per esempio della Terra o di un sistema binario, e per il periodo di rotazione e le masse. Quindi anche in questo caso è possibile, per esempio, applicando queste leggi al sistema solare, calcolare la massa del Sole. Poi un concetto estremamente importante che abbiamo visto era quello di equilibrio idrostatico tra pressione e gravità. Il Sole, abbiamo visto, che è una massa di gas caldi immersi fondamentalmente nel vuoto, quindi di loro iniziativa questi gas caldi tenderebbero ad espandersi, però non lo fanno perché sono richiamati dalla gravità, che tende viceversa a comprimere questi gas in modo tale da raggiungere un equilibrio tra pressione e gravità, che è quello che mantiene il Sole stabile per tutto il tempo vediamo che vogliamo. Ecco, tutti questi concetti sono, si possono ripigliare pari pari e applicare anche dalle stelle. Quindi vedete che questo è un aiuto veramente notevole per capire e costruire qualcosa di nuovo sulla fisica stellare. Poi, dopo la lezione sul Sole, però, dobbiamo anche osservare le altre stelle. Quindi, che cosa che vediamo nelle altre stelle? Banalmente, le prime cose che mi vengono in mente sono la luminosità e il colore, le informazioni immediate. Evidentemente, la luminosità, in astronomia si usa anche il termine magnitudine al posto di luminosità, dipende da due fattori, che sono la luminosità vera di una stella e la quanto distante. Se abbiamo due stelle, qualsiasi luminosità è più distante o più vicina, chiaramente ci appaiono come luminosità diverse. Quindi chiaramente per poterle confrontare è necessario in qualche modo riportarle alla stessa distanza. Quindi esiste poi un metodo che non so se ve l'avrò raccontato, che è quello della parallassi, se comunque non avremo troppo tempo di fermarci, che è quello che permette, per esempio per le stelle vicine, di calcolare la distanza. Poi casomai se ci sono domande più avanti su questo argomento le riprendiamo. Poi anche le stelle, una buona parte delle stelle, se non mi ricordo male, poco meno della metà, si associano ai sistemi binari, cioè non sono stelle isolate ma formano sistemi doppi. E quindi anche questi sistemi doppi possiamo applicare la legge di Kepler a determinare le masse. E quindi anche questo è un aiuto molto, molto utile per capire e approfondire meglio di che cosa stiamo parlando. E poi anche la nostra cara buona vecchia spettroscopia che ci permette di capire la composizione chimica delle stelle. Adesso vediamo un pochino tutte queste cose in un pochino più di dettaglio, perché sono... Intanto vale la pena, trattandosi di un corso di astronomia, non si può non parlare delle magnitudini. Le magnitudini è un modo per quantificare la luminosità di una stella. Questa idea di classificare le stelle secondo la loro luminosità è piuttosto vecchiota, infatti risale già a Tolomeo, che era un astronomo alessandrino del III secolo, che ha classificato le stelle in base alla loro luminosità apparente. Le divise in sei classi, le stelle di magnitudine 1 erano quelle più brillanti e quelle 6, le stelle di classe erano quelle appena visibili a occhio nudo. Questo sistema poi non è mai andato in disuso, è stato anzi perfezionato più avanti, in particolare da Pogson nel 1856, e il sistema corrente, che è in uso ancora oggi, è basato non più su come ci appare una stella, ma sulla fotometria, quindi una misurazione precisa della luce che ci arriva. E quindi il campo delle magnitudini non è più confinato a 6 magnitudini, ma addirittura le stelle, per esempio, molto brillanti possono addirittura avere magnitudini negative. Per esempio Sirio, che è la stella più brillante del cielo, che si vede benissimo anche in queste sere, ha una magnitudine di meno 1,4. Per fare un altro esempio, c'è la stella polare che ha una magnitudine 2, circa, e invece Vega, che è quella, la stella invece più brillante del cielo estivo, ha una magnitudine.
Sì. Bellissimo. Si è arrivati almeno perché si è tenuta la scala 1,6?
No, perché in realtà allora con Pogson prima hanno stabilito qual era la scala, cioè per una stella, si è stabilito con Pogson che una stella di luminosità 1, per esempio, era 2,5 volte più brillante di una di luminosità 2, circa più. Qui invece sulla fotometria è legato proprio a dei concetti di flusso, quindi sono delle cose misurate, quindi vengono queste luminosità di una stella viene comunque calibrata con un'intensità campione e tramite alcune operazioni su rapporto in alcuni casi possono vedere i numeri negativi, quindi si è deciso che anche i numeri negativi andavano bene e quindi comunque. Venere, per esempio, può arrivare anche a magnitudini di meno 2, meno 3, che è proprio un pianeta che riflette la luce del Sole. Il Sole, per esempio, ha una magnitudine apparente meno 26, sempre su questa scala. Allora, su questo qui, parallasse non diciamo niente perché non abbiamo troppo tempo, però vale la pena notare una cosa interessante, che le stelle doppie sono le stelle che hanno consentito veramente di fare un passo da gigante nella comprensione dell'astrofisica delle stelle, perché sono l'unico caso che abbiamo di poter pesare singolarmente le due stelle. Infatti sappiamo che il periodo di rotazione di queste stelle orbitano intorno a un etto, al centro di massa dell'altra, e questo periodo di rotazione dipende dalle dimensioni dell'orbita e dalle masse delle stelle. Poi, osservando anche gli spostamenti relativi delle due stelle, possiamo anche stabilire in qualche modo la proporzione tra le due masse. Se una rimane ferma e l'altra gira intorno, vuol dire che quella che resta ferma ha una massa molto più grande. Se invece tutte si muovono allo stesso modo, sappiamo che la massa più o meno è simile. E quindi in questo caso possiamo determinare, pesare due stelle, che è una cosa che sembra, detta così sembra banale, però fa sempre specie come si possono addirittura dare i pesi in chilogrammi di due stelle che magari sono distanti 10 o 20 anni, è una cosa che di solito ci si passa un po' sopra, però è sempre, perlomeno a me non ho mai troppo smesso di sorprendermi. Poi, dunque, esiste poi un altro modo qui per quantificare anche i colori delle stelle, diciamo una stella, quello di una stella gialla, quello di una stella rossa, quello di una stella arancione, però poi per poterle in qualche modo quantificare, questo essere rosso o arancione, abbiamo bisogno di una scala un pochino più precisa. Questa scala un pochino più precisa consiste nell'indice di colore. L'indice di colore semplicemente si prendono delle immagini della stella, con tre filtri diversi. Uno che lascia passare solamente la luce ultravioletta, uno solamente la luce visibile e uno quella blu. Quindi possiamo confrontare le magnitudini in ciascuna di queste tre bande. Per esempio l'indice di colore più usato è quello del BNV, cioè la magnitudine nel blu meno quella nel visibile. Se questo indice qui ha una magnitudine è positiva, allora la stella è più rossa, quindi è un pochino più blu. Poi in base a queste quantificazioni del colore possiamo per esempio risalire alla temperatura superficiale della stella tramite il legge di componente, per quanto riguarda che di cui abbiamo parlato un po' la volta scorsa. Poi sugli spettri, niente di nuovo da dire, abbiamo detto che in una stella, per esempio, abbiamo moltissime di queste righe di assorbimento, abbiamo passare la luce di una stella attraverso un finitore e un prisma, avete un arcobaleno solcato da tante righe scure, ecco, ciascuna di queste righe o serie di righe scure corrisponde a un elemento chimico in certe condizioni fisiche e in base alle posizioni e alle intensità di queste righe è possibile capire la composizione chimica. Questo vale per il Sole e vale anche per le stelle, per nostra fortuna. E nello studio delle stelle abbiamo, come potete immaginare, parecchi spettri possibili, diciamo una stella ha uno spettro diverso dall'aspetto di un'altra stella, però in realtà non sono riusciti in base al tipo e all'intensità delle righe a classificare queste stelle in sette classi principali, ciascuno poi divise in sottoclassi, però non ci interessa, e le hanno chiamate ovvia, F, G, K e M. Di solito gli astronomi in lingua inglese usano quella frase qua, ovvia, fangirl, kiss me, sarebbe se una ragazza gentile baciami, per ricordarsi la sequenza. L'italiano non fa lo stesso effetto, almeno per ricordarsi la classificazione delle stelle. Comunque si va, grosso modo, le stelle O sono quelle più blu, più calde, fino alle M, che sono quelle più rosse e fredde. Il Sole sta in mezzo della stella di Pluto. Ecco, questo è un esempio di alcuni spettri stellari. Vedete, sono diversi spettri stellari, ciascuno per una classe. Abbiamo le stelle tipo O, B, A, E, F, G, K ed E, fino ad arrivare alla M. Vedete che nelle stelle più fredde, che sono quelle di tipo M, compaiono addirittura alcune bande, quindi spettri a bande che sono caratteristici, per esempio, di composti molecolari, come lo sedimentario, che chiaramente non potrebbero sopravvivere in stelle molto calde, perché i legami molecolari sono rotti molto facilmente dalle temperature più alte e quindi le possiamo trovare solamente in stelle addirittura più fredde del Sole. Si contrae di nuovo e se la stella è abbastanza grande, cosa che in questi casi succede, può fare salire la temperatura nella parte centrale, nel nucleo di elio, fino a temperature molto alte, che vuol dire 300 milioni di gradi, per poter innescare la fusione dell'elio in elementi ancora più pesanti, per esempio il carbonio o l'ossigeno, con una notevole complicazione. Infatti, prima ho parlato del fatto che nelle stelle come il Sole c'è un termostato che regola il ritmo a cui queste reazioni nucleari avvengono. In una stella come questa non è più così. Perché nel nocciolo, basta fare due conti, si vede che col tempo si è accumulata talmente tanta materia che il nocciolo ha una densità, il nocciolo ha una densità che varia, diciamo, dai quintali fino alle tonnellate per centimetro cubo. Quindi è una materia che è estremamente densa, estremamente compatta. E in queste condizioni valgono delle leggi di fisica che sono un pochino diverse da quelle a cui siamo abituati normalmente. E in particolare uno dei principi che si fanno più sentire si chiama principio di esclusione di Pauli, che vi dice che i due elettroni non possono occupare lo stesso stato. Quindi vuol dire che se avete una materia così densa e cercate di comprimerla, non potete, perché avete questo principio, che è un principio di fisica, che fa in modo che questa materia, questi elettroni, esercitano verso l'esterno una pressione che tende a opporsi a qualunque tentativo di compressione. Questa pressione si chiama pressione di degenerazione. E la materia così densa si chiama materia degenere. Non ho mai capito come mai, perché non mi sembra che abbia degli attributi morali così disdicevoli di chiamarla degenere, però questo non è uno dei fisici, ce lo teniamo così. Ecco, una cosa molto importante del principio di questa materia degenere, che è nel nucleo di queste stelle è molto più alta della pressione normale, quindi in realtà è lei che domina l'evoluzione della pressione. La pressione normale c'è ancora, però è molto più debole. E questa pressione di degenerazione dipende solamente dal fatto che ci sono gli elettroni, ma non dipende dalla temperatura. Quindi il termostato che regolava la pressione in funzione della temperatura adesso non c'è più, è disinserito, non funziona. Quindi vuol dire che se nel nocciolo di una gigante rossa cominciamo a bruciare l'elio, lo stiamo bruciando in condizioni degenere e quindi col termostato disinserito, cosa che è molto pericolosa. E infatti la cosa è pericolosa, perché allora abbiamo l'elio, appunto, a fonde a circa 300 milioni di gradi. Questa fusione chiaramente immette una quantità enorme di energia che riscalda il nocciolo, che però non si espande, perché la pressione non dipende più dalla temperatura. Quindi se questo gas non si espande, cosa fa? Continua, la temperatura continua ad aumentare, a sua volta la temperatura che aumenta, aumenta la velocità a cui avvengono le reazioni nucleari, fino a che addirittura per pochi secondi nel nocciolo di questa stella si sviluppa una potenza che più o meno, una luminosità che è paragonabile a quelle sviluppate dalle stelle della galassia. Quindi avviene tutto in modo molto rapido e molto violento. Per fortuna della stella, però, la stella riesce in qualche modo a riprendersi, perché la temperatura aumenta talmente tanto che la pressione normale riesce in qualche modo a diventare più forte della pressione di degenerazione. Quindi a questo punto il termostato riesce a reinserirsi e quindi la stella va avanti a bruciare il suo idrogeno, il suo elio, in condizioni non degenere, non più degenere. E quindi può andare avanti bruciando idrogeno in condizioni stabili, quindi non più esplosive come quella del termostato disinserito. Questa è una fortuna che hanno solamente le stelle di questa massa, perché le stelle di massa più grande non riescono a riprendersi da queste condizioni esplosive di combustione e in effetti come vedremo fanno una brutta fine. Però anche una stella di questo tipo comunque non è messa benissimo, perché infatti il tasso con cui avvengono queste reazioni dipende moltissimo dalla temperatura. Quindi bastano delle fluttuazioni minime di questa temperatura, che possono essere anche casuali, per innescare delle fluttuazioni molto violente nella pressione. Queste fluttuazioni molto violente non fanno altro che sottoporre l'involucro esterno a una serie di pulsazioni, cioè di impulsi verso l'esterno, che progressivamente staccano la parte dell'atmosfera stellare, la parte più rarefatta ed esterna, lo staccano dal nocciolo E questo, come se fosse una bolla di sapone, si stacca dal nucleo centrale e viene disperso nello spazio. Vediamo cosa succede, alcune immagini di quello che succede in questi sapone. Questa qui, per esempio, è proprio un'immagine di uno di questi oggetti che si chiamano nebulose planetarie, che sono oggetti in cui quella che vediamo è proprio la parte l'involucro esterno della stella che si è staccato e si sta allontanando progressivamente, anche se molto lentamente, dal nocciolo centrale. Il nocciolo centrale che comunque è rimasto qui. Adesso addirittura questi strati sono allontanati, sono talmente rarefatti che ci permettono di vedere attraverso e di vedere il nucleo che è rimasto di questa vecchia stella.
Perché si è spaccato?
Questi qui sono circa centinaia di migliaia di anni.
Perché si chiamano
planetarie? Perché quando le hanno viste con i primi telescopi, che erano ancora propriamente Hubble, sembrava veramente di vedere dei pianeti, perché hanno comunque delle forme che sono abbastanza piccoline come dimensioni. E poi ai tempi pensavano anche che avessero qualcosa a che fare con i pianeti. Oggi sappiamo che non è così, però il nome è rimasto, quindi è un vantaggio
per storico. Gli oggetti luminosi che si vedono sono dietro.
Sì, queste qui sono altre stelle.
Quello centrale.
Sì, questo qui è il nucleo centrale, queste qui sono altre stelle che
sono
intorno per caso.
Davanti,
sì, davanti, esatto. Perché addirittura c'è una galassia, quindi è un oggetto che è molto più.
Proprio anche dietro
sì, che diventano completamente trasparenti questi oggetti. Tra l'altro se si vedono al telescopio si vede che sono due che sono veramente totalmente diverse da una cosa come quella di Orione. Quella di Orione è abbastanza grande e piuttosto sfilacciata. Questa è una forma che è abbastanza tondeggiante, piccoline, sono molto compatte, proprio perché comunque sono state rilasciate da una stella in modo molto ordinato, quindi senza esplosioni, senza eventi violenti, ma...
Piccoline cosa vuol dire?
Piccoline vuol dire più o meno taglia di almeno qualche volta il sistema solare.
Qualche volta il sistema solare.
Sì. Che comunque rispetto ai 30 anni luce della nebulosa di Orione, niente ancora.
Sono essenzialmente idrogeno quello?
Sì, c'è idrogeno con fondamentalmente elio e altri, diciamo, altri materiali che dicevano prima, facevano parte dell'involucro della stella, quindi dipende da là.
Il telescopio ci vale per vedere una cosa?
In realtà ce ne sono alcune che si vedono abbastanza bene con telescopi piccoli, per esempio, anche con un 114-900. La nebulosa del pianeta della Lira, che si vede in estate, con quella si vede, ci vuole un oculare da praticamente 15 mm, però si vede, già quella è quella che si vede abbastanza bene. Proprio si vede come una specie di anellino, che si vede molto bene chiaramente il bordo e un po' meno la parte centrale, però quella è una ben visibile anche con strumenti di portata amatoriale, non professionale. Ecco, questo è un altro esempio ancora in cui vedete cambia un po' la struttura, però rimane comunque il punto centrale che è il.
Non è forma regolare questa?
Sì, questa qui non è forma regolare perché dipende anche qui da un sacco di fattori la forma precisa. Comunque. Rispetto ad altre nebulose che vedremo più avanti, comunque è già molto regolare perché comunque la forma sferica, bene o male, ce la conserva, proprio perché si è staccata dalla stella centrale in modo graduale.
Sì, confrontata con
Orione, o addirittura con altre che vedremo più avanti, che invece sono originate dall'esplosione della stella, che sono ancora ordinate. Vediamo invece cosa succede nella parte centrale, abbiamo visto quello che succede nella periferia di queste stelle che si staccano e che si allontanano, però abbiamo visto che il nucleo di questa stella rimane, era quello esattamente che vediamo in mezzo. Bene, una volta che abbiamo risoluto il combustibile, questo oggetto, questo nocciolo di questa stella si contrae. Questo oggetto è un oggetto che è stato formato dalla combustione dell'elio, quindi formato grosso modo da carbonio e idrogeno, in condizioni estremamente degenere, anche qui ne sono sempre di qualche tonnellata per centimetro cubo, quindi in questo caso la degenerazione è elevatissima. Addirittura questi oggetti possono avere una massa che è circa paragonabile con la massa del Sole, però un diametro di solamente 10.000 km. Quindi immaginate di prendere una stella come il Sole e di comprimerla alle dimensioni della Terra. Come ho detto, queste stelle sono sostenute dalla pressione di degenerazione degli elettroni, che non dipende dalla temperatura. Quindi, anche se sono oggetti molto massicci e anche molto caldi, però, siccome la pressione che le sostiene è quella di degenerazione, questa pressione non le fa espandere, e quindi riescono a rimanere comunque stelle molto piccole. Pur essendo molto caldi, sono stelle estremamente piccole. Ecco, questa pressione di degenerazione, da calcoli che sono stati fatti, in particolare da Landau, si è scoperto che è in grado di sopportare non una bianca, una stella di qualunque massa, ma può tenersi sul gruppone un peso fino a circa una volta e mezza la massa del Sole, 1,4 per la precisione. Se questa stella finale è più pesante di questa massa, allora le cose procedono ulteriormente. Però per una stella di questo tipo, quindi per una stella con una massa finale sotto 1,4 masse solari, questo è il, diciamo, è la parola fine, nel senso che questa stella è una stella degenere formata da materiale estremamente condensato in cui non avvengono più reazioni nucleari, è ancora caldissima. E anche questa qui, il suo destino finale è quello di raffreddarsi lentamente, anche qui su tempi scala che sono paragonabili, se non più o meno, a quello del valore diverso. Abbiamo visto che nel diagramma di Hertzsprung-Russell, per quello che abbiamo detto, sono oggetti molto caldi, quindi li troviamo nella parte blu del diagramma di Hertzsprung-Russell, ma anche molto deboli, e quindi li troviamo in questa regione. Quindi adesso abbiamo già visto più o meno come con alcune cose di evoluzione stellare abbiamo cercato di capire e di popolare un pochino il diagramma di Hertzsprung-Russell. Però dicevo che le stelle, ecco, questi qui sono alcuni esempi, questo è un ammasso di stelle molto vecchie, si chiamano ammasso, sono ammassi di Urdare, con una zoomata in cui si vedono accanto ad alcune stelle normali, che sono queste qui, queste stelle cerchiate per evidenziare, sono tutte nane bianche, quindi sono stelle che ormai si sono spente e sono comunque in via di raffreddamento.
E c'è ancora la nebulosa planetaria?
Ormai sì, in questi casi si è disperso, perché in questo caso sono comunque molto, in particolare in questa, in questo oggetto è un ambiente stellare molto denso, quindi comunque queste nebulose vengono distrutte molto velocemente dalle interazioni tra una stella e l'altra, sono veramente tutte una molto vicina all'altra. Se sono isolate invece possono andare avanti per molto tempo, poi la nebulosa planetaria progressivamente si disperde fino a quando diventa invisibile.
Sì. Ma da un'immagine di questo genere,
sì,
non ci sono solo stelle, ci sono anche pianeti, giusto? Ci sono, come si fa a distinguere se ci sono altri pianeti? Qual è la...
No, dunque in realtà i pianeti è molto più difficile vederli. Perché comunque intanto non emettono luce propria. Quindi comunque diciamo, intorno a un oggetto del genere comunque sarebbero completamente distrutti. È possibile osservarli vicino a stelle di questo tipo, volendo, però quindi quando la stella è ancora sulla sequenza principale, quindi in buone condizioni. E lì è possibile vederli, quello che stanno facendo attualmente con Kepler di un satellite, quello di osservare gli spostamenti minimi di questa stella dovuti al movimento del pianeta. Appunto, per quanto piccola, comunque la massa di questo pianeta non è zero, quindi anche la stella un pochino deve spostarsi per orbitare intorno al centro di massa del sistema. Quindi in base a queste minime oscillazioni è possibile determinare che intorno a questa stella c'è un pianeta ed è anche possibile determinare la massa.
Mentre invece osservare il cielo ad occhio nudo, quello che noi vediamo così sopra le nostre teste, come si determinano le differenze tra... Cioè, io non vedo un pianeta.
Sì, ci sono, con il sistema solare ci sono. La differenza lì di solito è che intanto i pianeti sono tutti su una fascia abbastanza ristretta perché orbitano quasi tutti intorno a un piano, che sono il piano delle critiche intorno al Sole. Quindi sono tutti abbastanza avvicinati intorno a questa fascia. Poi i pianeti si spostano, quindi se ne vedete uno adesso e lo vedete tra due mesi, questo qui, o anche tra due settimane, se per esempio si tratta di Venere o Mercurio, si sono un pochino spostati. Un'altra cosa ancora è che le stelle, per esempio, hanno, scintillano, e i pianeti invece no.
Quindi guardando bene, se io vedo sì, una cosa scintillare, quella è una
quella stella. Quella è una stella, se invece è una luce più ferma, quella di un pianeta.
Come si fa a capire che sono nati bianchi? Non con lo telescopio?
Sì, sì, bianchi con lo spettroscopio.
Con
la spettroscopia, con la spettroscopia si riesce anche tra l'altro a capire, con delle tecniche su cui non è caso di entrare adesso, qual è la gravità, la forza di gravità, quanto è forte la forza di gravità, dove questa luce viene emessa, e so che in effetti è emessa da un corpo che ha una mano, un raggio più o meno come quello della Terra, e non la forza di gravità che è come quella del Sole. Quindi, poi con il colore troviamo la temperatura, e riusciamo a fare
sono bianche?
Bianche è sempre dovuto al colore, cioè nel senso che comunque essendo molto calde appaiono comunque bianche.
Sì. C'è una cosa intermedia fra le diciamo
sì,
quelle colore iniziali, quelle nuove che sono più blu,
sì,
e quelle fredde che sono più rosse, il colore intermedio per
il... Sì, esatto, sì, sì.
Ha detto che non ci sarebbero sistemi planetari intorno a queste nane bianche. E
posso dire che di solito, perché di solito vengono distrutti durante le fasi precedenti.
Quindi, voglio dire, nel nostro sistema solare anche Giove e Saturno rischiano di essere distrutti.
Probabilmente sì, il problema è che poi, a parte i pianeti interni che vengono inglobati, quelli esterni è piuttosto facile che vengano anche in parte evaporati, per esempio Saturno e Giove sono gassosi molto grandi, quindi è piuttosto facile che vengano okay progressivamente. Alcuni potranno sopravvivere, per esempio Plutone che è molto piccolo, probabilmente resterà, però comunque si tratta comunque di corpi molto distanti, molto periferici, piccolissimi, che sono difficili da individuare.
Ci sono delle stelle sufficientemente vicino alle nostre per poter prevedere se resterà la nana bianca, non so, forse.
Ah, sì, beh, quasi tutte. Sì, beh, quasi tutte quelle che vengono intorno sono stelle di queste dimensioni.
No, sono vicine.
Sì, sì.
Per cui la materia si disperderà.
Sì. Sì, sì, sono quasi tutte fatte così.
Mi chiedevo se erano vicine le stelle, vicine.
Sì, vicine vuol dire di decine di anni di luce con me. Adesso facciamo una carrellata invece sulle buche delle stelle massicce. Poi in questa parte qua di nane bianche, stelle di neutroni, i buchi neri comunque vi parlerà molto meglio di me, Monica Colpi, nel 16 gennaio. Quindi adesso su questa parte qua mi interessa più sulla parte che porta alla formazione di queste stelle, poi le loro proprietà, probabilmente le vediamo, veramente molto di vederle meglio. Quindi vediamo un po', stelle massicce che vuol dire stelle che hanno una massa che è più o meno più grossa di 10 masse solari. Queste stelle hanno una massa sufficiente per potersi concentrare e comprimere il nocciolo e scaldarlo fino a temperature di qualche addirittura di miliardi di gradi. Quindi in queste condizioni è possibile anche innescare la fusione nucleare di elementi molto pesanti, come per esempio l'ossigeno, il carbonio e così via, fino a un limite invalicabile che è il limite del ferro. Per esempio, riprendiamo la nostra stella che a questo punto, una volta che ha esaurito il suo idrogeno, si comprime e si innesca la fusione dell'elio e dell'idrogeno nel guscio esterno e nella parte centrale può avvenire una reazione di fusione di elio in carbonio, quindi formare dell'altro materiale più pesante. Quello che succede adesso in stelle di questo tipo è una serie di cicli progressivi. Per esempio, una volta che fondiamo l'elio nella parte centrale si forma il carbonio. A un certo punto l'elio finisce, quindi le reazioni nucleari si rallentano di nuovo, il nocciolo si contrae per la pressione, eccetera, eccetera, come sapete, l'elio si riscalda di nuovo. Si riscalda e possono a questo punto avvenire delle reazioni nucleari che partono per esempio dal carbonio per formare elementi ancora più pesanti. e così via, fino a quando la stella non riesce ad avere una forma a cipolla abbastanza complicata, in cui ci sono diversi strati, in cui possiamo per esempio fondere il carbonio, fondere l'ossigeno, fondere il neon, fondere il magnesio, fondere il silicio, fino a quando con questa stella non si forma un nucleo di ferro di genere. Dal ferro in avanti non possiamo più fondere un bel niente, perché da questo momento in poi le reazioni nucleari di fusione sono svantaggiose. Cioè, mentre se mettiamo insieme quattro nuclei di elio, di idrogeno per formare un nucleo di elio, il prodotto è più leggero dei reagenti, quindi otteniamo energia, per dal ferro in avanti è il contrario. Cioè, se fondiamo due nuclei di elio, di ferro, il nucleo finale non è più leggero, è più pesante, quindi vuol dire che dobbiamo investire energia. Quindi una stella può estrarre energia dalla fusione solamente fino al ferro. Dal ferro in avanti non può più andare avanti con questo gioco.
Quindi non c'è più energia da assorbire.
Esatto. Infatti, per esempio, le fusioni delle reazioni nucleari di fissione sono quelle che partono da nuclei molto pesanti come l'idrogeno e lo spato. In questo caso i nuclei leggeri sono infatti più leggeri del nucleo iniziale. Parte di questa massa l'abbiamo convertita in energia. Quindi abbiamo la fusione, otteniamo energia dalla fusione fino agli elementi che arrivano fino al ferro e dalla fissione dal ferro in avanti. Comunque la stella da fissione non lo può fare e quindi arriviamo in questa situazione. Questo qui è esattamente quello che vi ho detto con un grafico. E quello che succede è una cosa che diventa sempre più catastrofica. Per esempio questo è uno schema di quello che è successo in una stella nel 1987, una stella che è nata circa 11.000 anni fa, è andata avanti tranquillamente fino a 700.000 anni fa dove c'era l'idrogeno, poi in una successione di eventi sempre più rapidi ha cominciato poi a innescare circa 10.000 anni fa la combustione del carbonio, poi man mano che procedeva il tempo in anni sempre più ravvicinati ha cominciato nel 1971 a fondere il neon, nell'83 l'ossigeno, nell'87 il silicio, fino a formare un nucleo di ferro. Da un certo punto di qui non poteva più fondere le stelle. Quindi cosa succede? Succede che la stella, chiaramente, vengono meno le reazioni, si contrae, e tutta questa massa, che può avere 10 masse solari, va a cadere su un nucleo di ferro di genere. Non la prende molto bene di solito. In effetti, quello che si vede è che la stella si vede esplodere. Questa è un'immagine esattamente di quella zona di cielo, ripresa qualche anno fa, nel 1984, quindi prima che succedesse questo patatrack. E poi nell'87, quando questi oggetti sono collassati sul nucleo di ferro, causando la distruzione e l'esplosione della stella. Chiaramente in questo processo viene liberata una quantità enorme di energia sotto forma di luce, neutrini, tutto quello che volete. E un oggetto del genere può essere visibile addirittura in alcuni casi se vicino anche in pieno giorno, come è successo nel 1954, oppure può essere visibile anche in gas estremamente lontani. Per esempio questa qui è un'altra immagine di uno di questi oggetti che esplodono. Queste stelle che esplodono si chiamano supernove in gergo. Supernove perché riecheggia un pochino il fatto che una volta si pensava che fossero stelle nuove che si stavano accendendo, in realtà sono stelle vecchi che stanno esplodendo. Questa qui è appunto una galassia lontana e vedete che di fianco a questa galassia, dopo un pezzo di suo interno, c'è questa stella che è rimasta accesa per diverse settimane per poi spegnersi. Questa qui non era una stella nuova che si è accesa, ma una supernova. Questa qui è l'esplosione di una stella molto massiccia, grossa circa 10 volte il Sole, che ha finito così la sua carriera.
Sì. Passato da fusione a fissione, sì, ci determina praticamente la vita della stella.
Sì.
Quindi è prevedibile da questo punto di vista come si muoveranno, no, con il diagramma che ci ha fatto vedere, sì, le stelle verso destra, no?
Sì.
E quindi in funzione di un tempo infinito, infinitamente grande.
Sì, beh, in realtà abbiamo dei modelli per cui se dite una stella cose composte, che età possiamo stabilire abbastanza bene per l'evoluzione, e quindi dire se diventerà una nana bianca oppure se sarà una supernova. Esatto. Sì, infatti questi modelli sono già modelli, sono abbastanza ben acquisiti, ogni tanto vanno un po' raffinati, come per esempio questa supernova qui ci ha comportato di rivedere un po' alcuni modelli, però è una cosa che ormai è abbastanza ben acquisita da parte della astrofisica. Questo qui è un esempio di queste nebulose che esplodono. Adesso appunto non abbiamo moltissimo tempo per approfondire la questione, infatti, però vedete che sono nebulose che sono molto diverse da quelle planetarie, perché proprio per cui in questo caso è una stella che è esplosa e quindi tutto il materiale è stato catapultato in modo totalmente disordinato nello spazio esterno. Però in questo processo la stella non va completamente distrutta. In realtà il nocciolo, che è estremamente degenero, sopravvive. In queste condizioni, che ha una densità veramente enorme, vuol dire 10 alla 14 grammi per centimetro cubo, che vuol dire che una zolletta di zucchero di questo materiale pesa 100 miliardi di tonnellate in questa situazione, questa stella di neutroni, la materia in questi casi viene in qualche modo neutronizzata, cioè gli elettroni e i protoni si combinano insieme per formare neutroni, che sono particelle senza carica elettrica, e questi neutroni possono abbastanza indifferentemente migrare dal nucleo verso l'esterno, da dentro e fuori, quasi la stessa, quindi provocando veramente pochissimo. Quindi questi oggetti sono stelle, che sono stelle formate quasi tutte da neutroni, miste ancora a residui degli elementi primordiali. Anche questi neutroni liberi, in qualche modo, riescono a sviluppare una pressione di degenerazione che è circa 2000 volte più intensa di quella che si porta dagli elettroni. Quindi questa pressione è in grado di sostenere moltissimo il peso di questa stella, che quindi può rimanere stabile per tempi lunghissimi. Queste stelle hanno una massa che abbiamo già detto che è almeno di una volta e mezza la massa del Sole, e il diametro adesso è di soli 10 km. Quindi immaginate di prendere una stella grossa come il Sole e di ridurla alle dimensioni di una città.
Come luminosità?
La luminosità è piccolissima, perché comunque la superficie da cui raggiano è veramente minima. Quindi sono oggetti che non è possibile osservare direttamente, ma vengono osservati tramite la loro emissione radio e qualche volta X. Comunque di queste parti qua vorrei parlare meglio a Monica Colpi il 16 gennaio. Adesso qua non abbiamo tempo di vedere.
Ma il diagramma HR dove stanno?
Come? Il diagramma HR saranno, dunque, sono sempre in basso, ma in una goliera totalmente infima, in basso a sinistra, che non si vedono neanche, perché comunque sono veramente piccole, perché hanno una superficie che emette che è...
Dove ci sono le white
dwarf? Ancora più sotto, perché comunque sono molto più deboli di luminosità, quindi sono ancora più sotto. Quindi sono proprio appiccicate.
E non c'era.
E no, lì non ci sono, perché comunque, appunto, il problema è che quelle sono talmente deboli che non possono essere osservate con i telescopi direttamente, ma vengono rivelate tramite diverse azioni che fanno, che quella di emettere onde radio, sì, accelerando le particelle, per esempio, oppure se sono in sistemi binari emettendo la GX.
Comunque davvero qua se ne parla, cioè tutta la missione del 16 gennaio è su Kepler, e neri e Lanediano.
Esatto. Poi niente, l'ultima cosa che vi dico è che in realtà queste stelle di neutroni non sono gli oggetti più straordinari che possono formarsi. Infatti la pressione di degenerazione dei neutroni comunque è in grado di reggere un peso che è circa di 4 masse solari. Se una stella per sua sfortuna è più grossa di questo limite, allora non c'è più niente che è in grado di fermare il collasso. Quindi questa stella continua a contrarsi. Fino a contrarsi, fino a quando? A un certo punto, man mano che si contrae, la gravità alla superficie diventa talmente forte che neanche la luce riesce a sfuggire. Abbiamo formato un buco nero. Quindi i buchi neri si pensa che siano anche loro le ultime fasi dell'evoluzione di stelle estremamente massicce, grosso modo 10 volte il Sole o anche di più. Comunque anche i buchi neri hanno proprietà veramente uniche. Affascinanti, poi per ne parlare molto bene Monica Colpi, che appunto il fatto che ci ha lavorato è anche molto bravo a spiegarle, quindi sicuramente sa dire le cose molto meglio di me. Quindi io niente, concludo dicendo che spero di avervi reso un pochino interessante sia la parte sul Sole che queste notizie sulla vita delle stelle, e cercando di appunto presentare le stelle non come qualcosa di statico, di fisso, di inamovibile, ma come qualcosa di vivo, come solo la cosa presente, per esempio, in questo quadro di Juan Roque, che mi piace moltissimo, che è la notte stellata, che le raffigura come dei vortici, come qualcosa di dinamico, sempre in evoluzione. Poi, sia in questa lezione che poi in quella precedente, vi ho lasciato come ultima pagina un elenco di libercoli, potete leggervi per sapere di più sull'argomento.
No, ce non devi commentare, non ti prego.
No, nel senso, dicevo, l'unica cosa, gli asterischi sono quelli per stomaci forti. Quindi quelli con uno sono forti, quelli con due sono per stomaci da rinoceronte. Gli altri invece sono leggibili senza problemi, anche da chiamate competenze particolari, che erano matematico.